ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Benvenuti al nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Alessandra e oggi in mia compagnia c'è Anna Chiara.
Ciao a tutti.
Direttamente dalla non baita, visto che in questo periodo non riescono a starci per vari problemi. Ma allora cogliamo l'occasione di parlare con lei della preghiera, della parola.
Sì.
Allora, questo è un podcast che avrei voluto registrare con te esattamente un anno fa.
Sì, è vero.
Ma grazie alla disponibilità di Anna Chiara lo stiamo registrando in emergenza adesso. Perché Anna Chiara mi ha riportato tantissimo, proprio mi ha fatto scoprire in maniera diversa il pregare la parola. E oggi voglio parlare con lei di questo, cioè di come lo vive lei, di come lo vivono alla baita e del perché questa cosa è così importante. Premetto che il motivo per cui ne voglio parlare proprio oggi in Quaresima è perché mi rendo conto che tutti i digiuni di cui abbiamo già parlato, tutte le elemosine, tutto quello che vogliamo fare, tutte le penitenze, in realtà se non portano all'ascolto della parola di Dio, non è che proprio ci facciamo tanto, cioè non è che proprio la tua vita poi cambia se fai un digiuno in più o un digiuno in meno e metti una crocetta. È che dalla parola dipende poi tutta la nostra vita, cioè dipende la nostra vocazione, che è una parola di Dio, una promessa su di noi. Dalla parola dipende proprio le nostre scelte, cioè tu vai in giro, io vado in giro a chiedere consiglio sulle situazioni che devo affrontare. Chiedo a Tizio, chiedo a Sempronio, chiedo e ne parlo cercando qualcuno che mi dia una mano, un consiglio, un modo, una strada. Però finché il Signore non mi mette in ascolto di cosa dice Dio, non è che concludo tantissimo con la sapienza degli uomini, seppure insomma non è che mi rivolgo al vicino di casa, al primo che passa, ma cerco di parlare con persone sagge. Allora, oggi per questo vogliamo parlare della parola. E chi meglio di Anna Chiara?
Adesso non esageriamo.
E Marta, che per ore e ore e ore alla baita vivono questo.
Sì.
Voi quante ore state sulla parola? No, proprio parliamo del tempo, perché così si capisce.
È importante, sì. Anche il tempo. Cioè, anzi, forse la scoperta più grande proprio che ho fatto quest'anno è quella del tempo. Allora, alla mattina facciamo appena sveglie, cioè mezz'ora di...
A mezzogiorno? A mezzogiorno, quando vi svegliate a mezzogiorno?
Magari. No, alle 6:15. E ci svegliamo e vabbè, alle 6:30 in teoria cominciamo a fare la meditazione. Facciamo mezz'ora di meditazione della parola...
Che vuol dire silenzio.
Silenzio. Però sì, cioè alla fine la meditazione della parola del giorno... E poi facciamo le lodi, che anche quella è parola, perché si prega coi salmi. Poi a metà mattinata facciamo un'altra mezz'oretta, 40 minuti, ancora di lettura della Bibbia, di un libro che abbiamo scelto insieme. E
cioè leggete un capitolo, sì, tutti i giorni di un libro tipo adesso,
che abbiamo scelto.
Adesso per esempio state leggendo dei salmi.
Sì, adesso in Quaresima, perché nei tempi forti, diciamo così, dell'anno liturgico, per diversificare un po', tipo in Avvento abbiamo letto tutti i giorni Isaia 62 e adesso in Quaresima abbiamo scelto di leggere i canti delle salite, si chiamano, che sono 15, credo, salmi, e, che pregavano i pellegrini che andavano a Gerusalemme per le feste tipo di Pasqua, di Pentecoste, e la festa delle capanne.
E sono dal Salmo 26?
No.
No.
119-120, credo. Sì, 120-119 al tipo 130... 433, una
comunque,
cosa del genere.
Comunque a fianco al Salmo,
cioè la prima riga sotto il numero del Salmo c'è scritto tipo canto delle salite, salmi
delle salite.
O, che delle o delle ascensioni.
Quindi tutti i giorni voi adesso pregate questi salmi, più innanzitutto la mattina la parola del giorno e poi a, sì, mezzogiorno pregate la parola, i salmi,
sì,
questi salmi qui.
Sì, essendo 15 facciamo tipo 2 o 3 giorni di ogni salmo, per ogni salmo.
E poi scrivete di tutta la parola che meditate, scrivete le cose che vi colpiscono, sì, che a volte può essere semplicemente una parola,
sì,
qualsiasi. E poi dopo lo condividete tu e Marta insieme, e poi alla fine ogni 2 settimane praticamente lo condividete con noi,
sì,
il percorso fatto, cioè cosa ha fatto sta parola.
No, e poi la sera anche i vespri, anche quella è parola. Quindi tanta roba, tanta parola.
Tante parole. Però lasciate parlare tanto.
Sì.
E perché lo fate?
Ho detto la buona, no? Nella preghiera, cioè la preghiera è la relazione con Dio, no? E quindi la parola, cioè bisogna una relazione, come tra tutti si parla e si ascolta. Quella, cioè la lettura e la meditazione della parola è la parte di ascolto del Signore. Se no che relazione c'è? Se parli tu e basta.
È un monologo. Allora, secondo me ci sta il mio modo di solito di relazionarmi con Dio nel 99% dei casi. È un monologo. Vabbè, io perché parlo tanto e quindi, cioè, poverino.
No, io invece il contrario, per esempio, dovrei imparare un po' più a chiedere e a metterci più del mio.
È per questo che ti faccio fare il podcast, Anna, perché tu parli poco e ascolti tanto.
È che dice delle cose così belle lui, che cioè io cosa ho da dire io a lui, cioè tanto so già tutto. No, so, scherzo, so che è importante anche chiedere, affidare, eccetera.
No, io volevo sottolineare una cosa, che la preghiera, come hai detto tu, è un dialogo col Signore, e in un dialogo ci sta parlare, ci sta ascoltare, ci sta
il silenzio,
quando c'è una forte intimità fra due persone c'è anche molto silenzio. E per esempio io e te in questa cosa siamo molto brave, cioè a fare passare dei momenti in silenzio.
Anche con Marta, sì, mi capita tanto.
Anche con, vabbè, tu sei, attiri molto al silenzio le persone. Bello, no? Molto bello, molto profondo, come molto intimo come dialogo. E dopo ci sta anche arrabbiarsi, sì. Ci sta pure non essere d'accordo,
voglio.
Ci sta a litigare, ci sta a fare pace, ci sta a capire, ci sta a accettare, ci sta a lasciare andare, ci sta a trovare dei compromessi. Cioè la relazione con Dio è una relazione, secondo me c'è un passaggio molto grande che io ho fatto nella mia vita, e che vi invito pure a voi, insomma, a riflettere su questo, da parlare e chiedere al Signore da distributore automatico, cioè tu dammi questo, perché chi me la può dare la pace, chi mi può risolvere questo problema, chi mi può, solo tu, quindi io lo chiedo a te, lo voglio da te. Poi dopo non sempre però si realizza la mia preghiera, quindi o è inutile e quindi lascio perdere e me ne vado, oppure mi arrabbio con te, perché so che tu lo puoi fare e non me lo fai, e allora mi fai arrabbiare.
Giusto.
Giustamente la mia preghiera, cioè, diciamo, il mio parlare con Dio è chiedere e arrabbiarmi, faccio tutto io.
One woman show.
Faccio tutto da sola. E infatti non è che proprio funziono bene, ecco. Però mi sono ricordata adesso, prima di fare questo podcast, eravamo a pregare davanti al Santissimo, e mi sono ricordata questo momento, questa immagine, che io col Signore faccio sempre così, non mi arrabbio. E mi sono ricordata di quando ero piccola, e per 4 anni, cioè dalla prima alla quarta elementare, io ho proprio insistito, ma proprio ho rotto le scatole ai miei, ma in un modo proprio che solo io ci sono capace, proprio una cosa esasperante.
Io riesco a immaginarmelo.
Tu te le immagini. Per imparare a suonare il pianoforte. Cioè io mi sono avuto sta fissa. È una cosa che io adoro, il pianoforte, cioè non c'è nessuno strumento più del pianoforte, a me mi distrugge proprio, cioè non lo so come è partita sta cosa, penso guardando qualcuno in TV che suonasse il piano, perché a casa mia non è che c'è una musica classica o qualcuno, cioè non esiste sta roba, e manco la radio mi sa che c'era a casa mia, manco la radio non ho mai avuto, cioè non mi ricordo, la prima radio che mi ricordo l'ho comprata io, cioè. Vabbè, No, il mio fratello c'aveva il giradischi. Comunque, praticamente io ho ascoltato, ho visto in TV questo pianista, immagino, non me lo ricordo, e sono morta lì. Ho detto, no, vabbè, io voglio fare questa cosa a tutti i costi. Quindi per 4 anni Alessandrina ha rotto le scatole. Finalmente ce l'ho fatta, l'ho ottenuto, di prendere lezioni. E dopo le prime 2 o 3 lezioni, i pianti esasperanti, perché non è che tu vai a lezione e dopo 3 lezioni fai Chopin, che è quello che volevo fare io. Cioè, che non sapevo neanche si chiamasse Chopin, però volevo fare quella roba là.
Dai, povera piccola Alessandrina.
No, ma io proprio la frustrazione più... Cioè, dopo 4 anni che... Poi dopo facevo Do, Re, Mi... Cioè, la cosa più figa era fare fra Martino Campanaro. Cioè, ma io dicevo, ma io posso venire a lezione, studiare una settimana? Cioè, ho insistito 4 anni e poi faccio fra Martino... Cioè, era una cosa... E piangevo, finché di nascosto. Finché mia mamma una volta mi ha visto che piangevo e mi ha detto, ma scusa, se non ti piace non ci andare. Così le risolveva.
Felici tutti.
E però io mi ricordo, sono andata a lezione, cioè ogni volta, è durato un bel post a sto periodo, sono andata a lezione dal mio maestro, Sandrino si chiama lui, Sandro, però tutti si chiamano Sandrino, sono andata da Sandrino e praticamente non, ogni volta diceva, adesso glielo dico che io non voglio suonare così, io voglio veramente suonare cose importanti, no? E però quando mi mettevo, lui diceva, lui mi guardava, lui sorrideva sempre, cioè non esisteva un altro, anche quando si arrabbiava, una volta mi ha raccontato una cosa che si era arrabbiato con uno, ma lui lo diceva col sorriso, cioè era un, non lo so perché, ma era una persona felice.
Bello.
Allora io arrivavo, lui mi sorrideva, mi guardava, tipo c'era quell'attimo di silenzio in cui mi guardava e mi diceva, dai, fammi vedere che hai fatto.
Ed è do
re. Però mentre lo facevo, lui in automatico praticamente si metteva la sedia alla mia sinistra e su questo mio libro, che io non l'avevo capito, c'era una parte che mentre io facevo do, re, così sul piano, c'era una parte che doveva suonare il maestro. Quindi suonavamo a 4 mani dove io suonavo do e re e lui suonava... c'era una cosa, io sentivo dal vivo un pianoforte suonare ed era bellissimo, ed era... sembrava facilissimo perché suonava lui e rimanevo così estasiata dal fatto che io ero partecipe di questa cosa bellissima.
Cioè partecipe e poi lo facevate insieme.
Sì, io suonavo due re, vabbè, due re, lui suonava una cosa,
usciva dallo stesso pianoforte il suono.
Cioè io partecipavo a questa cosa meravigliosa che sentivo e quindi non avevo mai il coraggio poi di aggiungere. E per me questa, e quindi non l'ho mai detto che non volevo suonare due re alla fine. E questo per me è l'esperienza che io faccio nella preghiera. Cioè che io mi arrabbio che il Signore non mi ascolta, è frustrante. Io prego, sì, prego, prego, poi arrivo e il Signore non mi ascolta. E quindi vado lì adesso, Signore, mo veramente stavolta, Poi quando sto con Lui e diventa, cioè lo stare con Lui diventa così bello e poi non c'ho niente da dire. E quindi c'è un passaggio secondo me poi quando si entra in relazione con Dio, che è da quello di chiedere, di lamentarsi perché non fai quello che vorresti e non ottieni quello che vuoi, a stare con Lui che è così bello e che quello che vorresti non ti importa. Quindi cominci ad ascoltare il maestro e a capire che quella è la strada, cioè devi fare do e re.
E che la state facendo insieme.
E che la stiamo facendo insieme, che bello che lo facciamo insieme. Cioè, è quella la ricompensa, non diventa più importante quello che chiedi. E lì diventa passi all'ascolto. Mo l'ho fatta lunga.
Bello, però.
Però per me è questa l'immagine dell'ascolto, della preghiera.
Bello.
Cioè, io l'ho fatta così come l'ho fatta col pianoforte. Per te è così?
Oddio, così così no, non direi. Per me la scoperta della parola è stata molto graduale, direi. E, vabbè, io diciamo la mia formazione spirituale
liturgica
È venuta dallo scautismo principalmente. E vabbè, lì pregavamo, cioè anche con la parola, con quando andavamo a messa, cioè nel senso la parola era una cosa presente, quindi sapevo cos'era. E ho iniziato ad avere anche qualche strumento per pregare, da sola anche, eccetera. No, un evento importante sicuramente è stato, adesso mi rivelo, quello della... quando Fra Tommaso mi disse di pregare la di pregare il passo della Samaritana, dell'incontro di Gesù e la Samaritana, quello di cui un anno fa poi Ale ha parlato nel podcast dicendo c'è una ragazza, ecco ero io,
che ha pregato un passo per
tre quattro mesi,
solo lo stesso
tutti i giorni,
e tutti i giorni ti dicevo qualcosa,
cose nuove.
E lì è ancora adesso continua questo passo.
Sì, sì, un po' una persecuzione. No, e lì ho veramente detto, ah però, cioè lì ho razionalmente detto, vabbè, se questo libro fosse come tutti gli altri sarebbe impossibile questa cosa. Cioè come fai che tu leggi una pagina, la stessa pagina tutti i giorni e tutti i giorni wow. Cioè non può essere, cioè questa parola è una parola viva. Questa è una parola, è la parola di Dio veramente, perché sennò sarebbe impossibile. Cioè con la mia mente razionale, ingegneristica, beh lì facevo ancora le superiori. Però, ecco sì, ed è stato così forte questa scoperta, per più di, cioè ho sentito che potevo appoggiarmi su una cosa salda, cioè che potevo fidarmi della parola, perché... è stato...
Ma che ti diceva tutti i giorni? Cioè, fammi
ma mille
concreto.
Cose diverse. Cioè
ogni oggi la aprivi, il primo giorno, che è successo?
Ogni giorno magari... Cioè, è un passo abbastanza lunghetto in realtà. Però è tipo Giovanni 4...
Ma neanche te lo ricordi, qualcosa. Per tre mesi sempre...
Sì, no, vabbè, è tipo all'inizio del capitolo 4, credo, di Giovanni. Però sono tipo... 30 versetti almeno, una cosa del genere, cioè quindi nel senso ce n'è anche di materiale. Vabbè, non lo so, ogni giorno mi diceva qualcosa di nuovo, anche perché è un dialogo tra Gesù e questa donna samaritana che lui incontra al pozzo, e è un dialogo e come ogni battuta del dialogo se fosse un pezzo di strada, no? Quindi poi è bello perché ci riconoscevo dentro proprio dei passi concreti da fare nella mia vita, o che già avevo fatto, qualcosa che già avevo fatto, qualcosa che già stavo facendo e qualcosa che potevo fidarmi che sarebbe avvenuto dopo. E quindi dentro c'era anche una chiamata e una promessa e anche una strada, per esempio quando parla, cioè all'inizio c'è un po' proprio... cioè che lei non sa chi sia lui, e dopo un po' parlano di quest'acqua viva e lui dice sono io quest'acqua viva, ma lei non capisce ancora. Dopo un po' il Signore le dice vai a chiamare tuo marito, e con le battute lì sui suoi mariti passati a me hanno chiamato tanto al tema dell'affettività, quindi ho capito che dovevo mettere mano per risolvermi affettivamente questa cosa. E poi un altro passaggio importante è quando verso la fine di questo dialogo loro dicono, cioè lei dice io lo so che deve venire il Messia, è colui che non mi ricordo esattamente cosa dice a memoria,
lo devi ricominciare.
Sì, credo sia ora di riprenderlo in mano. E lui dice sono io che parlo con te. Cioè io avevo tante domande esistenziali in quel momento, ma vabbè, direi da sempre nella mia vita, e tante domande aperte, e in quel momento per me quel sono io era la risposta a tutte le mie domande esistenziali, tipo perché esisto? Sono io. Perché dove devo andare? La risposta è sono io. Io. E il come ci arrivo? Dove devo andare? La risposta era io. È un po' come quando dice io sono la via, la verità della vita, no? Oppure cosa vuoi da me? La risposta è io. E un po' tutte queste domande. Dov'è il mio posto nel mondo? E lui dice io. E tanta roba.
80 proprio.
E dal di lì però è stato proprio l'inizio di quando ho iniziato a fidarmi veramente della parola. Cioè lì ho capito che era veramente qualcosa su cui poteva basarsi la mia vita, nel senso che era una cosa solida, no? Come si dice quando c'è Dio, è una roccia in cui se tu anche per esempio no, la casa costruita sulla roccia o vabbè è qualcosa di saldo su cui tu puoi fare affidamento e se metti i piedi lì sopra poi puoi fare delle scelte concrete. Cioè a me è questo che mi ha colpito di più. Da lì ho iniziato a pensare che fosse una cosa sensata e fattibile e non da fuori di testa fare delle scelte basate sulla parola. Perché fino a quel momento dicevo, cioè, oh mamma santa, cioè uno legge lì che ne so, adesso penso a voi per esempio, vi farò pescatore di uomini e su quella parola questi qua si sposano, cioè dico ma in che senso? Invece dopo penso, quella parola è una parola vera.
Viva.
Viva.
È viva, è ancora viva. Cioè non è una cosa che è stata detta un giorno a qualcuno e adesso storicamente ne riportiamo il testo. Cioè non è questa la parola di Dio.
E non è neanche il fatto, ah mi ha colpito questa cosa per cui me la segno e poi mo... No, cioè è una cosa che tu dici, ah, e ti fermi perché non puoi fare altro. E poi rimani un po' lì senza parole e poi capisci che quella cosa è veramente per te. Ed è viva ed è vera, ma vera, vera nel senso di verità profonda, che lì dentro c'è la tua vita, cioè che dentro quella parola viva vive anche la tua vita e che quella parola viva parla la tua vita.
Come hai fatto a... Come hai fatto
cioè alla fine noi siamo una parola, no?
Noi siamo una parola di Dio come Gesù, cioè il nome Gesù vuol dire salvezza, mm-hmm. Il tuo nome è salvezza. C'è una canzone che fa Gesù, il tuo nome è salvezza. Il nome di Gesù vuol dire salvezza.
Mm-hmm.
E, non lo so, Anna Chiara che vuol dire?
Anna è tipo... grazia. E Chiara riporta tutte le cose della luce, cioè il tema della luce. Quindi i grandi temi sono grazia e luce.
Cioè ognuno di noi, anche se ci hanno messo un nome X, comunque, a parte il nome in sé, che già dice tanto, Alessandra vuol dire cacciatrice di uomini. Però forse il Signore voleva dire pescatrice, però.
Non c'era
forse. Cacciatrice è un po' aggressive.
Sì, ti vedo. Ti ci vedo.
Mi vedi?
Sì, sì.
Perché mi conosci adesso. Però il punto non è che cosa vuol dire il mio nome, non solo... Anche noi, i nostri figli, ci hanno dei nomi che sono un augurio per loro. Cioè, veramente che tu possa essere Chiara, si chiama, perché tu possa essere proprio luce, possa essere povera come Santa Chiara, divertirti di quella forza, di quella povertà che gli ha dato il Signore, vabbè, Maria, Samuele, Rebecca. Cioè, insomma, hanno un significato. Però non è che tutti hanno chiamato i figli con un significato. Magari hanno chiamata Genoveffa perché cioè, mio nipote si chiama Vladimir, non è che c'ha un significato biblico, non è biblico. Però il punto è che indipendentemente dal nome in sé, noi siamo una parola di Dio. Cioè noi siamo e ogni parola, c'era proprio la settimana scorsa, ogni mia parola non torna a me senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ma siamo noi quella parola. Cioè noi siamo stati, siamo sulla terra, cioè il Signore ci ha mandato per compiere, non lo so, la sua volontà, per portare tutti i frutti dello Spirito Santo, tutte le grazie che il Signore vuole elargire attraverso di noi e noi se siamo fedeli, il nostro sì, diciamo, dal nostro sì dipende questa riuscita. Di questa parola, perché questa è una cosa grandissima. Certo che il Signore potrebbe fare tutto senza di me e senza di te, ma figurati, avrebbe meno problemi a star presso a noi. Però sono le nostre resistenze, di cui abbiamo parlato anche nell'episodio del podcast scorso, sono le nostre resistenze che impediscono alla grazia di Dio non solo di vivere nella nostra vita, ma proprio al mondo. Cioè noi siamo un dono per il mondo. Quindi noi siamo questa parola di Dio, noi siamo una promessa di bene per tutti sul pianeta. Noi siamo proprio questa cosa qua, solo che qualcuno con i suoi sì, San Francesco, Santa Chiara, Santa Teresa d'Avila, tutti i santi, sono riusciti a dire di sì e quindi quella parola noi la vediamo. Infatti se pensate a un santo, in realtà noi pensiamo a una parola incarnata. Santa Chiara pensa alla povertà, San Francesco pensa alla sapienza. E non lo so, ogni santo, se pensi Madre Teresa di Calcutta, pensi alla carità. Cioè ogni santo ha incarnato una parola,
sì.
Una sola. Ci vuole una vita
intera
per incarnare
una sola parola. E la Bibbia è lunga, cioè nel senso c'ha tante parole.
Però, come dici tu, è proprio dall'ascolto di quella parola che tu trovi te stesso, trovi chi sei, perché chi ti ha fatto
sì.
Sa chi sei tu.
E sa cosa vuole da te.
E sa cosa vuole da te, dice Sant'Agostino. Cioè, sì. E se non ascoltiamo chi ci ha fatto, come hai fatto a entrare in questo dialogo così profondo, questo ascolto della parola? Vabbè, a parte ti viene più spontaneo perché parli poco e quindi ascolti tanto.
No, io penso tanto alla vita alla baita, perché è la cosa più concreta, cioè il momento in cui questa cosa, cioè, ha raggiunto un po' il suo massimo livello, diciamo. Almeno per adesso nella mia vita.
Cioè nel senso che nella vita quotidiana
è difficile avere tutto questo tempo.
Anche per me non è così.
Certo.
Assolutamente.
Cioè già che leggi la parola del giorno e ci stai mezz'oretta sopra è tanto.
Io fra 5 minuti la mattina poi andiamo a messa mezz'ora.
No, io a casa mia lo facevo mezz'ora, 40 minuti la prima lettura del Vangelo del giorno, però cioè già era tanto. Già a ritagliarmi quel tempo era tanto. No, allora il fatto di dedicare più tempo alla parola, io era un desiderio che avevo già da casa, perché appunto tutte queste scoperte le avevo fatte prima di venire qua. E quindi quando ho visto che la baita, sia come luogo che come stile di vita, come routine, permetteva questa cosa, ho detto wow, io voglio rimanerci qua. E poi il fatto di stare ancora di più sulla parola me l'ha confermato, cioè non so come dire, a me io facevo parte di quel gruppo di persone che chiedevano, cioè che dicevano cioè cosa chiede a Dio di essere più chiaro, perché io è tutta la mia vita che cerco di capire che cosa vuole da me e io non ho mai capito cosa vuole da me. Però dicevo dai signori, cioè è anche tuo interesse, no, che io faccia quello che vuoi tu, dimmelo così siamo tutti felici, sii più chiaro in quello che mi dici, no?
E invece
ho scoperto che è molto più chiaro di quello che io pensassi, bastava ascoltare un po' di più.
Cioè che tu stai lì come me che dici no, ma io sono qua per suonare Chopin, mica per fare Fra Martino.
Sì.
E il Signore dice ascolta, cioè vedi che questa è la strada. E tu dici no, ma io però io
voglio fare qualcosa di grande, io sento che la mia vita la voglio spendere
non è
per qualcosa di grande.
Non è più bello che io sono Chopin, perché mi fai fare Fra Martino? E il Signore dice ascolta, vieni appresso a me, no, stai buono.
No, e quindi dicevo, lo stare alla baita e spendere tutto quel tempo, investire tutto quel tempo sulla parola, mi ha dato il privilegio, dico forse, di poter ascoltare tanto. E quell'ascoltare tanto un po' mi ha fatto scoprire, no, perché già lo stavo capendo già da prima, però diciamo mettere... La ciliegina sulla torta, diciamo, sul fatto che Dio è chiaro, quando parla è chiarissimo. Cioè forse sono io che non voglio dire quello che vuole dirmi, però la parola è chiara, cioè chiarissimo, dai. È chiaro.
È che il Signore, io non posso tanto parlare perché a me il Signore mi dice fidati. E quindi è chiaro che mi devo fidare, però io vorrei che lui mi rispondesse alle domande. Allora, alla baita ci possiamo stare sì o no? Non c'ho la risposta, sì o no. Dice fidati, capito? Allora io rosico, quindi per me non è chiaro. Io voglio la risposta che chiedo io. E per questo
però te ne dà tante altre di risposte.
Sì, me ne dà tante altre, ma io voglio quella.
Vabbè. E quindi dicevo un po' proprio la chiarezza e anche sul proprio sul come, cioè per esempio con tutti i casini che uno ha nella vita, la parte di sofferenza in particolare, la parte di sconforto, di paure, tutta questa cosa che ognuno vive più o meno per la sua storia, per un momento difficile che sta attraversando, vabbè. Cioè, io ho riconosciuto che nell'ultimo anno in cui vivevo in questo modo alla baita, e cioè io nonostante tutto, alla fine dicevo, cioè sì è vero, c'è tutta sta roba anche in mezzo, però non posso dire che io non sia felice. Cioè se tu mi chiedi stai bene, dei giorni posso rispondere di sì, dei giorni posso rispondere di no, però se mi chiedi sono felice, sì, è tutti i giorni sì. Perché, cavolo, io sto vivendo come voglio vivere io e come il Signore mi sta dicendo che io devo fare. Cioè, cosa c'è di più bello nel sapere di essere nella sua strada, quella vera. E giorno dopo giorno che il Signore nella parola ti conferma questa strada. Cioè, io questo che sto vivendo. Cioè, la chiarezza di Dio che mi sta dicendo vai avanti, così. E allo stesso tempo mi sta dicendo anche il come. Quindi, cioè io non posso dire che non stia, non mi stia parlando chiaro, mi sta parlando molto chiaro, forse anche troppo per alcune cose, mi piacerebbe forse sapere anche un po' di meno, però sì, cioè, c'è questo rischio quando ascolti tanto, che poi le cose vengono fuori veramente. E, no, per cui è bellissimo, cioè io rispondo a questa cosa sempre col sì. Cioè che sono felice, che è proprio una cosa di una profondità diversa dallo stare bene e stare male, dal fatto di stare attraversando un momento bello, sereno, di pace, o un momento di sofferenza, un momento di paura, un momento di non so cosa. Però, cioè, secondo me la felicità è proprio qualcosa di più profondo, cioè la gioia e l'emozione, gioia, tristezza, paura, quelle sono le emozioni. La felicità invece parla di qualcosa di molto più profondo, parla della verità, la felicità, cioè almeno per quanto mi riguarda. E per cui alla domanda come sta, quando uno passa per strada, no, passa per strada no, gli dici sempre bene, però un amico vero che ti chiede come stai, tu puoi rispondere si può dire una merda, però sono felice. Cioè esiste questo tipo di risposta, e quel sono felice per quanto mi riguarda viene dalla felicità di dire, cioè cosa voglio di più della certezza, perché per me è proprio una certezza in questo momento, che sono sulla strada che Dio vuole per me, che non vuol dire che siamo arrivati, mai, assolutamente no. E ancora per esempio non so qual è il mio posto, non so cosa vuole da me, però so che in questo momento da me vuole che io stia qui a fare questo tipo di cammino, questo tipo di esperienza. Poi non so dove mi vuole portare dopo, però per me la certezza che io oggi sia nel posto giusto, nel posto in cui lui vuole che io sia, cioè cosa voglio più di questo?
Ah, tu niente.
Io niente. Cioè è tanta roba.
Tanta.
E la parola ogni giorno da una parte ti conferma questa cosa, come dite voi, no? Nelle scelte ti conferma
per fare discernimento,
no? Il padre spirituale, che per me, vabbè, ce l'ho il padre spirituale, però forse è ancora più concreto l'aspetto comunitario in questo, perché camminiamo insieme, condividiamo tutti i giorni.
Perché è quotidiano.
È quotidiano, quindi con voi, con Alefra, con Marta, e Emanuelena, e quindi loro sono anche, cioè un po' come se diventassero lo specchio, no? Comunitario delle tue scelte, che ti vedono da fuori e ti rimandano. Poi la parola, appunto quello di cui stiamo parlando, e i fatti concreti. Adesso i fatti concreti forse un po' stanno venendo
un po' vacillano,
un po' vacillano sulla baita, però il resto è molto chiaro. Quindi la parola che ogni giorno mi conferma in questa cosa, in queste scelte, e che continua a darmi passi nuovi, parole nuove, che però alla fine dicono sempre la stessa cosa, parole nuove sulla strada da percorrere.
Io voglio dire questa cosa, che per non partire per la tangente e far dire alla parola quello che ti piace a te, che è importante tanto quello che hai detto tu, l'aspetto comunitario, perché la condivisione quotidiana di cosa mi dice la parola è la condivisione, insomma, magari dopo una settimana, due, del percorso che senti forte nel cuore, comunque sempre vagliata tanto da chi ti sta intorno.
Sì.
Sia,
Perché loro ti vedono veramente, cioè, tu puoi raccontartelo su te
ecco.
stesso, ma raccontarla agli altri quando vivono molto vicino a te è difficile.
È difficile perché quando tu dici no, ma il Signore mi sta dicendo, e tu dici ma scusa, scusa un attimo, ma tu ieri non ti reggevi in piedi che stavi male così, ma che stai dicendo? Ma dove vai? Oppure ma tu dici questa cosa perché sei ferito? Perché la tua storia ti porta ad andare via da questa cosa qua. Allora, sei convinto che la parola è una fuga dai tuoi guai per non affrontare. Quindi l'altro è importantissimo, il padre spirituale, ed è importantissimo avere delle persone intorno che camminano veramente con te e che ti fanno da specchio in verità, perché così non te la puoi raccontare proprio.
Sì.
Allora là poi si vede. Nella vita quotidiana, tutti i giorni, si vede se veramente la parola seminata nel cuore che porta frutto, che veramente dice quello che tu hai capito, o se invece tu stai usando questa cosa come ti piace a te, cioè senza tener conto della realtà, senza tener conto dei fatti, senza tener conto, cioè stai andando, perché di solito è una cosa importante, no? Che la parola non dice quello che vuoi tu. Questa è la cosa brutta. Questa è la cosa che a me non
È quello che
piace.
dicevo prima.
È la mia guerra.
Il
È la mia
problema quando
guerra.
ascolti tanto è anche questo.
È la mia battaglia. Perché non dice quello. Io sono una persona che faccio molta resistenza. Non dice quello che vuoi tu. E a me questo mi dà fastidio. Dico, ma signore, scusa, tu mi vuoi bene. Perché non mi accontenti e basta, no? E invece no, perché la strada che farei io, tipo con la baita, è facilissima, da A a B abbiamo risolto. È proprio, ma guarda, ma che ci vuole? Che ci vuole a risolvere la baita, Anna? Cioè, guarda che per il Signore ci vuole, non so, un mezzo pensiero, neanche un atto di volontà per lui, basta che lo pensa e l'ha risolto.
Sì. Ma
E invece no, dico, ma allora?
che vuoi?
Ma che vuoi? Oh. E questa cosa qui mi fa arrabbiare perché non capisco e non capire. È difficile. Allora io penso tantissimo due cose. La prima, comincio a capire i discepoli che tutti quando leggiamo il Vangelo diciamo, guarda, sti scemi, c'erano Gesù e stavano a pensare a questo, a quell'altro, non se ne rendevano conto, che dicono cose fuori luogo, allora io siedo alla tua destra, allora Signore facciamo, cioè, so proprio, non capiscono una
A
mazza.
me fanno tanta tenerezza, tante volte.
Noi siamo peggio di loro perché noi diciamo, vabbè, ma Gesù era con loro e loro non capivano. Ed è vero, è una giustificazione, ma fino in fondo no, perché noi abbiamo Gesù tutti i giorni, perché abbiamo l'Eucaristia, abbiamo la parola e
Parola.
loro non ce l'avevano la parola, cioè sì, ce l'avevano, però non tutta.
Vivente, però sì, non
Sì,
tutta.
loro ce l'avevano vivente, la vivevano, non è che la leggevano come noi, però è pure vero che noi sappiamo come va a finire. Loro c'erano i profeti che l'avevano detto, ma se lo immaginavano come noi. Adesso immaginiamo che un giorno il Signore ritornerà, ci sarà la fine del mondo, aspettiamo i messaggi di Medjugorje, quando sì, chissà che diranno, che il mondo finirà, non si sa come, che i giusti alla destra e le pecore a sinistra. Tu sei una capra o una pecora? Io
Era
non.
le pecore a destra, credo, le capre a
Vabbè, io
sinistra.
sono un mondone. Cioè.
Non lo so, mi piacciono tutte e due, però di base le pecore sono più
Sì.
tenerelle.
Vabbè, e quindi noi aspettiamo questa, ma non sappiamo come si realizzerà questa roba. Come Maria che aspettava nostro Messia, ed è capitato a lei di essere incinta del Messia. Cioè, insomma, sono cose. Noi sappiamo come va a finire. Noi sappiamo che il Signore ha vinto la morte. Noi sappiamo, cioè abbiamo la strada spianata. e il Signore è sceso agli inferi, ha liberato i giusti, ha aperto le porte del paradiso. Cioè, noi abbiamo la strada già aperta.
Cioè, io penso, ma quanta paura avevano di morire questi qua? Cioè, che dovevano aspettare la risurrezione, dai, ma quella finale, invece... Cioè, noi dai, è più facile.
Noi lo sappiamo, noi sappiamo tutte queste cose e siamo capotuost, cioè proprio cioè abbiamo una capoccia, veramente. Noi siamo messi meglio per certi versi dei discepoli, sì. Perché sappiamo come. E nonostante questo...
È un po' come ieri il Vangelo della Trasfigurazione. Il Signore fa vedere come va a finire, ma questi qua, a parte che dicono wow, stiamo qui, io li capisco tanto.
Cioè noi vogliamo evitare, cioè il Signore 8 giorni prima gli aveva detto che sarebbe morto in croce, la fine che faceva,
sì.
Fritto, proprio, crocifritto, cioè proprio fritto, fritto tutto. E loro cioè ditemi una volta in cui loro rispondono, loro fanno finta di non sentire e dicono no, ma non può essere sta cosa, ma che sta dicendo, cioè,
allora non sei tu, allora non siamo, cioè, come possibile,
gli venivano i dubbi e stavano zitti, perché sì. Se avessero accettato che quello che lui stava dicendo, che la risurrezione, cioè la tua salvezza passa attraverso il dolore, l'ingiustizia, l'umiliazione, ma non è questo Dio, abbiamo sì. sbagliato, e anche noi pensiamo questa cosa. Noi quando il Signore ci parla nella vita, con la parola, e dobbiamo ci fa una promessa, magari la sua parola intuiamo una cosa grande, poi però la vita ci porta rogne e sofferenze e diciamo no, ma allora non è il Signore questo. Facciamo 3 tende, cioè il Signore glielo fa pure vedere la gloria della risurrezione, con la trasfigurazione. Loro giustamente dicono, facciamo, ma pure io dicevo, io da qua me ne vado.
Non scendo.
Io qua non torno indietro, cioè no, io sto qua. Ma il Signore dice, sì, questo sarà, ma prima dovete ascoltare quello di prima, questo è quello di dopo, prima dobbiamo passare dalla morte, dal dolore, ma questo...
Assomiglia tanto al discorso della baita, questo, sai?
Non lo dire.
No. Chiusa parentesi.
Pregate per questa cosa, perché sono dei giorni un po' decisivi in cui abbiamo degli incontri al vertice per sta baita, da cui, insomma, dobbiamo mettere un punto, perché non so, andare avanti e no e sì, con sta baita non ce la facciamo più, basta. E va bene, quindi però io vorrei la baita per dire e basta, cioè che sono tutte queste sofferenze, tutte queste tribolazioni, queste calunnie, queste menzogne, sta roba,
ingiustizie
su ingiustizie, ma basta sta falsità, cioè Signore, la tua verità, perché devo difendere la verità? Cioè cosa devo difendere? L'ovvio, io sto difendendo l'ovvio, cioè ciò che è proprio palesemente, oggettivamente vero, cioè che non ho fatto, oppure che, cioè, è assurdo quello che stiamo facendo, è sì. fuori di testa,
molto,
è proprio è una cosa proprio assurda, ma dico, ma c'è bisogno di fare questa cosa, Signore? Però il Signore dice, questa è la strada, cioè nella sua parola, mentre noi preghiamo, adesso lo dico concretamente, no? Mentre noi preghiamo, Signore, dacci sta baita o dacci un altro posto, basta, finiamo sta storia. Il Signore dice, siate misericordiosi.
Ama il tuo nemico.
Cioè, tu vuoi il perdono, vuoi la misericordia o vuoi la baita? Tu che vuoi? Grazie, Signore, veramente la tua parola è sempre di conforto. Non puoi dire sì o no. Non puoi dire sì, te la do. No, non ve la do. E basta, non ci può mettere il cuore. No, il Signore dice.
Ma poi come te lo insegna ad essere. Te lo insegna il perdono?
Il Signore dice: guarda, che la cosa più importante è perdonate, non chiamare pazzo, se no vai il tuo fratello, ama il tuo nemico. Cioè, tutti i giorni queste parole.
Sì.
Misericordia. Cioè, dico: oh, ma vero? Io volevo la baita, mi accontentavo. Tu puoi dare la misericordia. Cioè noi chiediamo cose così piccole.
Sì.
È come diciamo, ma come, Signore, non mi fai camminare? Ma no, ma ti ho perdonato i peccati. Io ti voglio perdonare i tuoi peccati. Ma scusa, io volevo camminare in realtà.
Volevo stare in piedi.
Io volevo
basta.
Stare in piedi. E il Signore dice, ma guarda che io ti sto perdonando i peccati. Cioè, sai che cosa vuol dire? Che tu per l'eternità sei sarai salvo. Davanti a Dio. Se, cioè,
vuol dire la salvezza.
Tu sei sicuro che vuoi camminare? Vuoi stare davanti a Dio? Guarda che camminare qualche anno poi muori. Tu sei sicuro? E io dico, no, Signore, ti prego, fammi camminare. Ma guarda che io sto perdonando i tuoi peccati. È assurdo. E la parola, come dici tu, ti porta alla verità.
Sì.
A una verità più grande, più profonda, che noi non ci arriviamo. Non ci arriviamo o ci vogliamo arrivare così. Così, con la bacchetta magica, vogliamo suonare Chopin noi, non vogliamo lavorare. volevo concludere dando degli strumenti pratici.
Mm-hmm.
Allora, volevo dire questo, che quelli che usiamo noi nel discernimento, quello che viviamo, che vivete alla baita, che insomma sono le indicazioni che usiamo, che vedo che funzionano. Allora, la prima cosa è passare del tempo.
Sì.
Tutti i giorni con la parola, basta leggere noi leggiamo le letture del giorno, basterebbe solo quello.
Che però se si riesce è proprio importante anche la quantità.
Sì.
Cioè, non so, cioè è una di quelle, è una di quelle cose che dice non è che lo fai bene, allora bastano 5 minuti. Cioè, ovvio che dipende tanto dalla vita che fai, se ti è possibile, questo lo sai tu. Però ecco, sappiamolo che conta tanto anche il tempo.
Sì, perché all'inizio è difficile stare in silenzio davanti alla parola.
Ma poi non puoi più fare a meno.
Ma poi non ne puoi più fare a meno, veramente.
Cioè, adesso
non
che...
Non ce la fai proprio.
Cioè, te lo possiamo dire forse solo noi, solo io e Marta, adesso questi giorni che non siamo su, quanto sia difficile rinunciare a questa cosa. Perché proprio concretamente la vita che facciamo in paese non può essere la routine che facciamo la baita.
No.
E quindi non ce n'è così tanta di preghiera. E noi, cioè, avendo vissuto quella cosa lì, proprio anche di quantità, di intimità col Signore, quel silenzio, quel proprio stare insieme a Lui e basta, ascoltare Lui e basta, non sai quanto ci manca.
Lo so, lo dite tutti i giorni, tutti i giorni, lo so che soffrite.
Cioè, non è rinunciabile. Una volta che l'hai vissuto, tu dici, toglietemi tutto tranne questo.
Lo so. Bene, allora il tempo, dedicare del tempo, anche all'inizio sarà difficile perché non sai, è come quando esci le prime volte con un ragazzo, no?
Cioè, mm-hmm.
È normale che all'inizio non è che c'è intimità con una persona, magari ti piace, non so sa perché, però non è che entri in un dialogo profondo subito.
Sì.
Ci vuole un po' di tempo per conoscersi, quindi ci vuole un attimo in cui è un po' difficile.
Sì, è giusto farlo anche con gradualità.
Con gradualità. Però è importante ed è bello magari proprio come challenge della Quaresima fare una cosa del genere, perché è molto forte.
La cosa più facile, diciamo, è se lo metti proprio nella routine della giornata.
Tutti i giorni, la mattina.
Tu scegli un orario.
Io tutti i giorni la mattina, come mi alzo, prima di alzarmi, la prima cosa che faccio con Fra è leggiamo le letture del giorno.
Mm-hmm.
Poi a Fra non piace fare la condivisione, lui si scoccia di fare sta cosa, quindi stiamo in silenzio. Poi però durante il giorno quella parola ci scava e quindi alla fine per forza poi ne parliamo.
Sì, in giro per casa.
Sì, no, poi alla fine stai lì e comunque quando fai le cose, dopo quella parola parla, ti scava, ti interroga, ti mette in discussione, ti fa arrabbiare o ti dà pace. E quindi comunque poi alla fine per forza ne parliamo. Cioè è impossibile non parlarne. Poi volevo dire un'altra cosa, che la parola dà la direzione,
sì,
della vita, dà la direzione delle scelte, fino all'apice di dire qual è la tua chiamata, qual è il tuo posto.
Sì. E di fare delle scelte grandi, proprio, basate sulla parola.
Anche perché è l'unica cosa che può reggere nella tua vita.
Esatto.
Anche ti devi sposare, cioè certo devi vedere se è una persona sana di mente, se ti piace, se ti attrae fisicamente, tutte queste cose, va a lavorare, se è sano con la mamma, tutto, se è un rapporto simbiotico, tutti i nuclei di morte, tutta sta roba. Però devi anche chiedere al Signore Lui cosa vuole da te, cosa ti sta chiedendo, e chiederglielo facendo un discernimento con l'apertura del cuore.
Sì.
E questa è una cosa importante.
Puoi ripeterlo un attimo come è stato per voi? Velocissimo. Cioè qual è la... Vabbè, l'ho già detta io forse la parola di prima. No, 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 c'è stato 5 pani e 2 pesci o vi fa da pescatore di uomini?
5 pani e 2 pesci è una cosa che non c'entrava assolutamente niente con noi, che è stata detta, letta quando ci siamo promessi sposi.
Ah, okay.
Ed è rimasta lì per 8 anni quella parola. Cioè nessuno se l'è proprio calcolata. Poi un giorno l'abbiamo vissuta,
sperimentata
e abbiamo detto: ah cavolo, ti ricordi quelle 8 anni fa? Ecco, era questa cosa qui che abbiamo davanti agli occhi, e quindi è diventata viva, cioè era viva ma era lì, era stata seminata e poi dopo...
Era in attesa del germoglio.
Sì, è venuta fuori quando è stato il suo momento.
Quando avete visto un alberello nel giardino avete detto: ah, ma quello era il seme.
Perché il Signore te lo dice prima, perciò quando vanno alla tomba, no? Dicono, ce l'aveva detto che sarebbe risorto. Guarda che sì che l'aveva detto nella trasfigurazione, l'aveva detto a parole, l'aveva detto e gli ha fatto pure vedere. Però anche a noi il Signore ce l'ha detto, cioè pure a me il Signore me l'ha detto come va a finire. Quando delle parole che mi sono state consegnate pregando su di me in momenti molto forti, quando ho ricevuto la preghiera di effusione nel rinnovamento, che ho 11 anni, quelle parole lì sono quelle che si stanno compiendo oggi. Pasci miei agnelli, cioè ma mica una a 11 anni capisce che cos'è quella parola. Però è una cosa che che io me la ricordo benissimo, mi ricordo tutto. E quella cosa lì, oggi io capisco che cosa, quel seme di quella parola, oggi la vedo che è viva, che è la mia missione questa cosa qua. La parola che ci ha portato a stare insieme a me fra è che io mi sono fidanzata perché mi volevo consacrare, quindi mi serviva il ragazzo per dimostrare che avevo ragione. Cioè, col Signore io perdo sempre, cioè non c'è verso. Cioè è cominciata così e finisce sempre così.
Non c'è non è proprio una partita equa.
Ma io non è che accetto di perdere. A me questa cosa mi fa arrabbiare. Ho perso tutta la vita, perché devo perdere pure con Dio? Mi fa arrabbiare questa cosa. Comunque, io gli devo portare questo ragazzo, insomma l'avevo trovato sto fidanzato, però sto fidanzato dopo ci siamo baciati alle 2 di notte,
wow,
al Pincio a Roma, al centro così, e finalmente dopo un anno ci siamo baciati.
Mamma mia, cioè se lo racconti adesso. Cioè, qualcuno può dire cosa?
Vabbè, ma io proprio non volevo fare altre cose nella vita. Però, insomma, non è che mi dispiaceva per niente proprio baciare lui. Proprio insomma, se proprio devo baciare uno, cioè lui era proprio il massimo che desideravo. E l'ho ottenuto.
Mm-hmm.
Però, ci voleva qualche mese per ufficializzare che non era la mia strada. Mm-hmm. Dovevo reggere in questo fidanzamento qualche... La dovevo raccontare a me e a tutti come si deve. Però il giorno dopo io e Fra ci incontriamo e lui dice: no dai, ho fatto la mia solita cazzata, mi sono messa con una ragazzina dovevo fare 18 anni, ancora non l'avevo fatti. Lui invece stava in Svizzera, faceva il dottorato, diceva: io sono grande, ci passiamo 8 anni, tu sei proprio piccola, ma dove vado? Ho fatto una cazzata delle mie, dai. E quindi lui diceva: no vabbè, ma cioè voleva lasciare. Io dicevo: porca miseria.
Proprio adesso che mi serviva, proprio adesso che ti avrei portato.
No, poi mi piaceva, non è che non mi piaceva, però certo. Dicevo, un altro non lo trovo. E dico: no, vabbè, dai. Cioè, poi il mio padre Giovanni mi diceva che non valeva un bacio, cioè doveva avere una storia.
Mm-mm.
E siamo andati sconsolati, lui perché pensava di aver fatto una cavolata, io perché non c'avevo il fidanzato praticamente. E andiamo a messa a San Giovanni in centro, che mia sorella abita là vicino. Andiamo a messa e c'era questa lettura di Luca 5:5: sulla tua parola getterò le reti. E quindi Fra ha detto: no, io ho capito che tutta la vita ho fatto di testa mia, ho fatto solo grandi casini, ma proprio lui li ha fatti grossi. Tu non li sai, ma lui li ha fatti, cioè tu sai quello che si può raccontare, ma lui li ha fatti proprio grosse grosse. E, nell'affettività, nelle relazioni, e non ho preso nulla, cioè ho faticato tutta la notte, è stato solo un disastro. Ma adesso sulla sua parola, cioè, mi voglio fidare, perché lui pregando, facendo discernimento, capendo con altre persone, col suo padre spirituale, aveva capito che c'aveva i disastri affettivi e che doveva cambiare mentalità. E che quindi lui, pensando a quello che desiderava, ha pensato a me. Quindi doveva fidarsi di questa cosa. E quindi lui si è fidato di quella parola. E per questo siamo rimasti insieme. Che però che ha causato che dopo qualche mese che stavamo insieme, dopo 5 mesi, non proprio 2, mi ha fatto capire a me la mia vocazione. Cioè quei mesi mi hanno fatto capire che io, la mia vocazione era il matrimonio. Poi dopo ho dovuto capire che era il mio matrimonio con lui.
Cioè io che volevo...
cioè in realtà no, ho capito che era il mio matrimonio, che era il sposarmi con lui. Non ho capito che era il matrimonio, sposarmi con lui, con un altro non sarei sposato.
No, quello che a me, cioè penso a me di qualche anno fa, quello che mi stupisce di fronte a questa storia è che capisco, cioè mi verrebbe da interpellare chi adesso sta pensando, ma come? Cioè tu fai una scelta così grande della tua vita,
c'è stato un
come sposarti?
Sì, c'è stato un discernimento, un accompagnamento, sono passati degli anni, non è che... Però
dove tu metti i saldi, i piedi,
sì, è quella
è
parola.
Una parola.
E quando io volevo lasciarlo, ci siamo lasciati, ci siamo lasciati un periodo,
questo non lo sapevo.
Ci siamo lasciati perché proprio non, era ovvio che le cose non potevano, cioè oggettivamente era difficile che le cose andassero bene, quindi ci siamo davvero lasciati. Io ero convinta di lasciarlo, ma proprio convinta al mille per mille per mille per mille. Ci dovevamo sentire poi il lunedì per ufficializzare questa cosa, ma io ero proprio convintissima. E parlavo con una mia amica, insomma, che l'avrei mollato perché era chiaro il perché, i perché. Sono andata a messa la domenica alle 11, me lo ricordo, il momento in cui sono andata a fare la comunione, me lo ricordo come se fosse successo stamattina, che sono rimasta scioccata, ero inebetita perché c'era questo Vangelo, e sono rimasta proprio senza parole, perché era come per dire, oh, te lo ricordi quello che abbiamo detto?
Ante capinint.
Perché questa cosa aveva colpito Francesco, ma non me.
Okay.
A me mi interessava aver ragazzo, non mi aveva colpito nessuna parola.
Okay.
Però quando l'ho riascoltata era per dire, guarda che questa roba qui è vostra, non è una cosa tanto per. E lì io non ho avuto il coraggio, cioè mi ricordo sta telefonata in cui non ho avuto il coraggio di dire no, però sono stata zitta, perché il mio era un no. Però davanti a quella cosa non riuscivo, cioè dovevo un attimo, mi dovevo dare un tempo per dire no davvero, quindi non l'ho detto.
Avevi il dubbio che non fosse la verità?
Sì, forse. Ma non per quello che pensavo io, ma perché quella parola mi ha messo un attimo in discussione, cioè mi ha detto aspetta un attimo, e sono 20 anni che, che siamo sposati. Vabbè, però questa è una parola, però ce ne sono tante. Che hanno accompagnato, cioè ogni nostra scelta, quella di andare in Francia, quella di venire in Italia, quella di iniziare 5 pane e 2 pesci, ogni nostra scelta è basata su una parola chiarissima, inequivocabile.
Ed è quella anche che poi quando ti vengono tutti i mille dubbi del mondo, cioè è da lì che trovi la fede. Cioè perché tu dici quella parola là veniva da... viene da Dio.
Quella parola lì viene da Dio e ne ho la certezza perché io ci ho messo il peso della mia vita e delle mie scelte sopra, e questa cosa ha retto, non perché è andato tutto liscio, ma perché era profondamente vero ed era quella strada in cui dopo io su quella strada ho incontrato veramente il Signore.
Sì.
Ho visto i frutti dopo, quindi posso dire oggi che è vero.
Sì. Per me, cioè... forse la conclusione più, cioè, a cui io pensavo di arrivare forse era proprio questa, cioè che la parola è proprio una roccia, cioè senza rimanere proprio attaccati con le unghie, con i denti e con tutto a quella, tosta, è come costruire la casa sulla sabbia. veramente.
L'ultima
cioè,
cosa...
quindi mi fa dire proprio, cioè, se a te nella tua vita, cioè per te, che ti dici cristiano, ti dici credente, tutto, cioè, a me verrebbe da fare questa provocazione. Cioè, per te la parola ha questo peso nella tua vita? Cioè, ha questa importanza tanto da dire su quella parola io faccio scelte così grandi?
Che vuol dire quello che pensa Dio, la parola è quello che dice Dio, per te ha questa importanza da farci delle scelte su?
Su, ma scelte grandi tipo sposarti, tipo cambiare nazione, tipo lasciare il lavoro, tutto. Tipo, vabbè, anche in modo più piccolo invece, infatti. Tipo per me, anche per me Marta, è stato così di scegliere di stare alla baita. Comunque, cioè, nel senso, abbiamo lasciato... Io ho una bella prospettiva di lavoro, proprio comoda comoda, che mi ero appena laureata. E Marta invece ha lasciato un bel
proprio il lavoro,
il posto fisso.
Una bella casa, le sue cose, insomma, il suo...
Tutto.
Tutto. Capito, però il Signore vi ha ricompensato, era facile per voi, siete venuti al sud, né che mo vi potete lamentare, cioè, che scelta è che la domenica andiamo, vi porto tutte le domeniche da mia mamma a mangiare rascatielli, cioè. Il Signore 100 volte 300 volte tanto va dato a voi.
Sì.
L'ultima cosa che volevo dire è quanto la parola, perché è un argomento di cui parliamo spesso in questo periodo fra di noi, diciamo comunitariamente, e quanto la parola sia forte contro la tentazione, perché adesso che ci conosciamo tanto vengono fuori, riusciamo a condividere anche dei peccati, delle cadute, delle cose che ci fanno proprio fatica, in cui cadiamo proprio, sì. Anche cose insomma
importanti,
e quindi abbiamo questa grazia di riuscirli a condividere tra di noi, perché il punto è uscirne fuori, non ce ne frega, non ci vergogniamo tanto, se siamo uno peggio
dell'altro, abbiamo capito che siamo tutti disgraziati.
E la cosa che mi ha colpito quando c'è stato il Vangelo sempre in Quaresima delle tentazioni è che Gesù non entra in dialogo con la tentazione, col maligno.
Sì.
Ma risponde con la parola ferma, cioè con la parola di Dio. Allora io mi sono chiesta, io ho questa tentazione, no? Io ho proprio la tentazione che Dio non esista. Tante volte c'ho questa tentazione, che tutta sta roba ma sto inventando, che mi sono autoconvinta, che...
Mamma mia.
Yeah, a volte arrivo fino a questo punto, che è un autoconvincimento con persone con cui mi sono trovata bene, in cui ho sentito una verità, che però stiamo esagerando, che forse questo Dio non c'è. Arrivo a essere tentata proprio su questa cosa qua. Perché se Dio esistesse, risolveva, faceva, cosava, non c'ha bisogno di tutti questi... Cioè, se Dio esistesse, non mi faceva soffrire.
Aspetta, voglio usare un effetto di questo nuovo... Ok. Scusa, stavi dicendo una cosa seria, ma io ho questo bisogno di farvi sentire i nuovi effetti sonori.
Cioè, se è vero che Dio c'è e che questa parola è vera, era più semplice.
Sì.
E quindi non ne vale la pena, troppa sofferenza, troppo dolore, la la. E allora ho detto, allora Signore, davanti a questa tentazione, questa è la mia, poi ce n'ho altre su peccare, questa secondo me è la cosa più pesante, più difficile da tenere sulle spalle.
Sì.
Poi ce ne sono altre tipo nel fare proprio dei peccati, nell'odiare chi ti fa del male, cioè ma come si fa? Ma so cose che... Cioè io me lo confesso, ma come faccio?
Io che so che cosa, cioè nel senso che ci sono dentro, dico,
ma come si fa? Cioè, ma certo che odio, ma certo che provo rancore, ma certo che invidio, ma certo che tutto, ma voglia io i peccati, cioè non finisco mai, e dico ma come si fa? Come si fa? E allora dico, Signore, qual è la parola che io devo usare quando ho queste tentazioni? Di fare del male o di provare dei sentimenti di male o di dubitare della tua presenza, di tutti i peccati.
Sì.
di tutte le tentazioni, qual è la parola che io devo usare contro? Perché non, ogni cosa c'aveva la sua risposta.
Sì.
E il pane c'aveva la risposta,
Sì.
e tutto il potere. Cioè, quindi il Signore ha usato una parola su ogni. Qual è la parola che devo usare io?
Sì.
E parlando pure con Marta, durante la messa, durante l'omelia del parroco che diceva queste cose, ho chiesto. Quello che ho capito forse, è che devo dire sta funzionando, è dire la parola della mia vocazione. Cioè, qual è, perché tutti i peccati, tutte le cose, tutte le tentazioni sono fatte per non farti compiere la tua vocazione, la tua
Sì.
missione. Quindi, cosa azzera tutto questo, la tentazione, il peccato, lo azzera la parola di Dio, quello che Dio dice su di te, la verità
La verità della tua vita, sulla tua vita.
della tua vita. Quindi la verità della mia vita è questa parola. Quindi quando io sto lì che sto cascando nel buco nero di questi pensieri, che mi fanno male a me alla fine, perché se odio non è che faccio male a qualcuno, alla fine non faccio niente, però dentro di me io mi distruggo.
Certo.
E questa roba mi fa male a me. Quindi quando sto per cadere nel buco nero, io sto imparando, questa è nuova, a dire ad alta voce la parola della mia vita, della mia missione, della mia vocazione. Quindi questa cosa la racconto per dire che arma potente è la parola e per dire tu ce l'hai una parola sulla tua vita, se non ce l'hai. Comincia dal prenderti il tempo, come ha detto Anna Chiara, da dedicare tutti i giorni alla parola di Dio. Poi chiedi una parola sulle cose di cui hai bisogno e fa che questa cosa qui sia vagliata da chi ti vuole bene e chi cammina con te. Non deve essere per forza un sacerdote, basta una comunità di persone, bastano due, tre amici
Che pregano.
che pregano, che camminano con te, che ti vogliono bene, se sono più maturi di te va bene, se sono uguali a te va bene, però così. E questa cosa qua funziona. E quando viene la tentazione, tu alzi con l'autorità della parola, questo caccia il demonio. Questo manda via le tentazioni, questo non ti fa sbagliare strada, perché il vero peccato non è pensare a un altro uomo, a pensieri impuri, l'odio. Il vero peccato, questi sono peccatucci che a noi ci sembrano grandissimi. Il vero peccato è mancare il bersaglio della tua vocazione, della tua chiamata oggi. Io la mia vocazione la so, la mia strada la so, ma oggi la devo compiere tutti i giorni però. E quindi dopo, se io vado in quei pensieri lì, il punto non sono i pensieri cattivi che ho fatto, o impuri, o non so che perché ero frustrata. Non è quello il problema. Sì, vabbè, me lo confesso, ma il vero peccato è che io ho perso tempo e ho perso la grazia appresso a sta roba,
Sì.
invece di fare la sua volontà, perché la mia mente è del Signore, il mio corpo è del Signore. Perché l'ho lasciato andare a sta roba che non è del Signore? Quindi questo è il vero punto. Cioè, capite quanto è importante la parola? Non è soltanto una cosa intellettuale, così facciamo l'esegesi e sappiamo spiegare. Quello non serve molto. Non è teologia
No, ad
meditare la
esempio,
parola o studiarla. Non è studiare la parola.
sì.
Ci sto davanti così la capisco sempre di più. No! È un modo per capire chi sei, capire dove devi andare, capire quello che Dio vuole fare con te, per te, insieme a lui, e allontanare tutto ciò che lo impedisce tutto questo. Quindi, abbiamo parlato tanto
Ops. Si è
di.
sentita la mancanza di Fra, che è un uomo che tende a stringere.
Speriamo che vi sia rimasto qualcosa, che vi sia stato utile. Se vi fa piacere, condividete la vostra esperienza con la parola. E buona settimana.
Magari anche la
Alessio.
parola vostra, qual è sulla vostra vita, dai.
Sì. Poi e oltre a questo vi chiediamo una particolare preghiera di apertura del cuore a quello che il Signore vuole fare alla Baita, perché questi giorni, questa settimana, questi 10 giorni, insomma, sono dei giorni molto importanti, decisivi, in cui sapremo di che morte dobbiamo morire.
O di che vita dobbiamo vivere,
Di
Ale.
che vita dobbiamo vivere?
Esatto.
però in quaresima. Vabbè, e quindi...
Però c'è la Pasqua.
Noi aspettiamo la Pasqua, ma noi siamo proprio sulla via della croce. Comunque, buona settimana di quaresima, buon digiuno, se ascoltate il podcast del digiuno e lo volete vivere come lo stiamo vivendo noi, buona parola di Dio, buona elemosina, buona, che mi manca, penitenza, preghiera, tutto.
Le abbiamo dette tutte.
Va bene, buona settimana, ciao.
Ciao.